che hanno trasmesso potevano vantare anche su una ricaduta politica importante, perché il processo latinoamericano in corso, malgrado tutti i limiti e tutte le contraddizioni possibili, presenta veramente degli elementi di grande rilevanza e di grande speranza, perché le costituzioni della Bolivia e dell'Ecuador sono sicuramente costituzioni avanzatissime, che incorporano ad esempio il riconoscimento dei diritti della Pachamama, che veramente forse sono veramente la prima pietra di un nuovo paradigma, che poi si scontra poi con la pratica quotidiana anche in questi due paesi, però già sulla carta, diciamo, viene delineato un nuovo modello. Il secondo elemento nuovo rispetto agli altri forum, che ha a che fare con l'incontro con i presidenti, è proprio nel superamento di quella distinzione rigida, quasi opposizione, che aveva dominato negli altri forum tra società civile e politica, che è forse la posizione ancora dominante all'interno del Consiglio internazionale, ma che invece era sempre stata fortemente avversata dai movimenti sociali. E diciamo che l'incontro con i presidenti, non tanto l'incontro pubblico dei cinque presidenti che c'è stato subito dopo, quanto l'incontro proposto proprio dai movimenti sociali e soprattutto da Via Campesina con quattro presidenti, escluso Lula che non è stato invitato, anche questa è stata una scelta significativa, questo incontro ha rappresentato veramente un momento di svolta, perché è la dimostrazione che è possibile una relazione diversa tra movimenti sociali e governi di sinistra. Diciamo che anche qui il movimento altermondialista è sempre stato attraversato da una, polemica tra chi sostiene che la posizione del cambiare il mondo senza prendere il potere, che è la posizione prettamente zapatista, e quella del prendere il potere per cambiare il mondo, che invece si è più espressa per esempio in quanto è avvenuto in Bolivia. E quindi si rifletteva anche nell'opposizione ai governi di sinistra in quanto comunque amministratori gestori di un sistema neoliberista, o invece la disponibilità a collaborare però con i rischi conseguenti a una situazione appunto di portare avanti una lotta sotto un governo amico, che comporta anche, noi lo abbiamo visto nei tempi felici in cui avevamo un governo almeno così, non dico amico, ma non così nemico, i rischi, le conseguenze in termini poi di lotta sociale sono molto forti. E qui per esempio su Lula devo dire che ho sentito di tutto. Io ho parlato con molte persone e devo dire sono rimasta anche un po' perplessa, perché io per esempio ho personalmente una posizione molto critica nei confronti del governo Lula. E mi aspettavo comunque critiche più forti da parte di persone comunque impegnate, e invece ho sentito veramente di tutto, chi lo difendeva e chi invece sparava a zero. Diciamo che secondo me la posizione più giusta su questo terreno è quella di chi dice è un governo che dal punto di vista macroeconomico sta portando avanti la stessa politica neoliberista, e che a livello di politiche sociali sta facendo qualcosa che non hanno fatto tutti gli altri governi, ma che non basta, chiaramente non basta, anche perché in un momento in cui l'America Latina sta producendo davvero qualcosa di diverso e di alternativo, una posizione come quella di Lula ovviamente frena anziché favorire il processo, perché immaginiamo quello che poteva avvenire se Lula avesse, se una potenza come quella del Brasile avesse espresso posizioni che hanno molta più difficoltà di portare avanti paesi con milioni di problemi come il Venezuela e l'Ecuador, in parte anche l'Ecuador e la Bolivia, in parte anche il Venezuela. Quindi ritornando all'incontro, è stato veramente un esempio di un dialogo positivo, perché è vero che i quattro presidenti sono stati applauditi e festeggiati, e loro stessi hanno tenuto discorsi importanti proprio nel senso che è già stato evidenziato, quello di ricondurre la propria azione alla mobilitazione sociale che così è diventata una fonte di legittimazione di processi istituzionali, forse per la prima volta nella storia del mondo. Però nello stesso tempo i presidenti sono anche stati molto strapazzati, perché l'intervento finale di Stedile non è stato certo tenero, tanto che addirittura a un certo punto ha detto, a proposito di un incontro, di un vertice che si era svolto poco prima a Bahia per far fronte alla crisi economica, ah, avete mangiato bene, siete andati a fare una passeggiata sulla spiaggia, non avete deciso niente, a noi rimangono solo le speranze di cambiamenti futuri. Quindi, ecco, questo secondo me sicuramente rappresenta un passo avanti molto significativo. Volevo accennare anche al forum che ha immediatamente preceduto il Forum Sociale Mondiale. Gianni, c'è ancora un po' di tempo? Ah. Ok. Dunque, il Forum Mondiale di Teologia e Liberazione è per la terza volta consecutiva precede il Forum Sociale Mondiale. Il Forum di Teologia è nato a Porto Alegre nel 2005 proprio con l'obiettivo di accompagnare il Forum Sociale Mondiale affrontando i problemi posti da una prospettiva di fede e vincolando una riflessione teologica nella prospettiva della liberazione con la lotta del movimento altermondialista per una teologia della liberazione che arrancava sotto i colpi della repressione vaticana. Era veramente una decisione, proprio secondo me una scelta proprio profetica, però di difficile realizzazione. Alla prima edizione a Porto Alegre c'erano state diverse critiche, e cioè che c'era stata troppa teologia e troppa poca liberazione, era stato concesso poco spazio al dibattito, era stato lasciato il mondo sullo sfondo, non c'era stata una riflessione sull'impegno a fianco dei movimenti popolari. Nella seconda edizione a Nairobi nel 2007 si è cercato di correre i pari invitando rappresentanti dei movimenti di base, mettendo a punto una metodologia più partecipativa, però anche qui ci sono state le critiche, e cioè che se a Porto Alegre c'era stata troppa teologia, a Nairobi ce n'era stata fin troppo poca, senza che venisse nello stesso tempo aumentato lo spazio del secondo termine, il binomio, quello della liberazione, perché le religioni avevano parlato troppo di se stesse e troppo poco del mondo, e perché mancava comunque una riflessione proprio a partire dalla prassi. Questa volta il mondo, questa volta a Belém 2009, il mondo ha fatto irruzione attraverso il tema ecologico, perché il tema di questo forum era terra, acqua, teologia per un altro mondo possibile, che poi di fronte alla catastrofe ambientale, in un contesto come quello dell'Amazzonia, era proprio la scelta migliore che potesse essere presa. Quindi questo è stato veramente una decisione molto importante, però anche questa di difficile realizzazione, perché la teologia ha evidenziato una chiara difficoltà a parlare di ecologia, cioè c'è stata una difficoltà ad articolare il discorso ecologico con quello propriamente teologico. Si vede che manca proprio un'epistemologia e inoltre diciamo anche la difficoltà oggettiva di un dialogo necessario con delle scienze con cui la teologia non si è mai confrontata, come l'astrofisica, la fisica quantica, la nuova cosmologia, per cui ci sono chiaramente dei problemi oggettivi. Accanto a questo diciamo che è mancata anche qui diciamo che il discorso teologico ha mostrato un evidente ritardo rispetto al processo latinoamericano in corso. E in alcuni di questi paesi che stanno esprimendo una linea più avanzata, come il Venezuela, ci sono addirittura teologi che si riconoscono e si dicono della liberazione, che sono estremamente critici, e non di una critica costruttiva, ma proprio critici nei confronti, per esempio, del governo Chavez, laddove una critica di quel tipo fa inevitabilmente il gioco di un'opposizione che in questi paesi è impresentabile perché è totalmente identificata agli interessi dell'oligarchia. E, diciamo che quello che alcuni teologi, come per esempio Marcello Barros, che però non ha potuto partecipare, stanno tentando di evidenziare e di sottolineare, è che manca un accompagnamento teologico di questi processi, non per esaltarli in maniera critica, ma anzi per aiutarli a migliorarsi, a perfezionarsi, perché è ovvio che nessun processo sociopolitico può essere perfetto. Quindi dovrebbe esserci un tentativo proprio di un nuovo radicamento, proprio nel cuore di questi processi. E Belem non ha colmato questo ritardo. Parlando con il segretario esecutivo del Forum Mondiale di Teologia e Liberazione, Luis Carlos Susin, parlando durante un'intervista, mi ha detto secondo me una cosa che veramente potrebbe essere importante per il futuro, e cioè mentre si parlava di questa lacuna, ha detto sì, bisognerebbe organizzare un forum proprio su questo, perché veramente si dovrebbe un po' riprendere la tradizione del profetismo latinoamericano, quello di una parola adeguata nell'alveo della tradizione profetica che ha caratterizzato un momento preciso della storia dell'episcopato latinoamericano, una generazione di vescovi che oggi non c'è più. Quindi ecco, è sicuramente un processo da seguire con estremo interesse, veramente in maniera proprio di appoggio, però io ho comunque, insomma, visto che i problemi ci sono, le lacune ci sono, c'è molta strada da fare. Io per il momento mi fermo qui. Se Marica...
Sì, Marica che ha partecipato e che viene, intanto approfitto per cambiare la batteria. La passione di tutti.
Buonasera a tutti, per chi non mi conosce sono Marica dell'Associazione Assud, ma devo dire che sono molto contenta di questa iniziativa, anche perché mi risparmia moltissima fatica, in quanto le valutazioni già espresse da Tonio e poi da Claudia sono anche le nostre valutazioni, quelle che abbiamo fatto come associazione una volta tornati da questa immensa fatica e gioia assieme che è stata la partecipazione al forum di Belem. Noi come associazione abbiamo scommesso molti anni fa sull'apporto dei popoli indigeni, sul loro messaggio e sulle loro lotte, quindi per noi è stato sicuramente un momento bellissimo questo forum, perché davvero la centralità, ma non si tratta di centralità, si tratta appunto di un momento in cui anche gli altri movimenti hanno raccolto questo messaggio fondamentale che viene dalle popolazioni originarie, che poi anche delle popolazioni rurali, insomma, quindi questa idea di uno sviluppo non vincolato alla crescita economica, ma vincolato ad un paradigma altro dello sviluppo. Molte volte i nostri fratelli, le nostre sorelle indigene ci hanno fatto riflettere sul fatto che in molte lingue originarie non esiste proprio la parola sviluppo, esiste un'altra parola ed è equilibrio, quindi un'idea completamente differente dalla nostra. Quindi, insomma, senz'altro questo è un momento molto importante. Poi siamo felici che adesso, dicendo buon vivir, tutti capiscano di cosa si parla, cioè veramente ci sembra un passo molto importante. Tutti? No, però anche i movimenti sociali, cioè è un tema, vabbè, quattro gatti, non possiamo essere così pessimisti. Poi sarà che tornando da Belem uno vive nella falsa, o comunque tornando dal forum uno in qualche modo vive per due settimane nella falsa illusione che sia un mondo di persone sensibili, pronte a lottare, insomma, un mondo di attivisti, che è quello che ci auguriamo, però insomma la strada è lunga, ma va percorsa con determinazione. Vabbè, quindi a parte questo, a parte questo grande riconoscimento finalmente dato alle lotte, all'impegno che va avanti da centinaia di anni del movimento indigeno, ci sembra anche che finalmente quello che dicevi tu poi, che è la stessa valutazione che abbiamo fatto noi, che per la prima volta ci sia stata anche un'analisi unitaria da parte dei movimenti, cioè finalmente non ci si è divisi in ambientalisti da una parte, rivoluzionari dall'altra, no, c'è stata davvero un'unità anche nell'analisi, cioè del perché siamo arrivati a questo punto di crisi. Quindi i due fattori che hanno condizionato di più questo forum, a nostro avviso, sono il dove, quindi l'Amazzonia, il fatto che si è scelto di celebrare questo forum in Amazzonia è significativo del fatto che finalmente c'è una consapevolezza condivisa da tutti sul fatto che la questione ambientale è al centro, è la questione da risolvere per sopravvivere, perché altrimenti un altro mondo non ci sarà proprio. E il secondo, la crisi, quindi le risposte dei movimenti alla crisi. Anche su questo le proposte anche pratiche sono state molte. Sicuramente la più ricorrente è stata quella di ricominciare dalle economie locali, quindi anche riprendendo un po' le grandi conquiste che sono venute fuori dai processi costituzionali che si stanno portando avanti, anzi che si sono conclusi, per fortuna bene, in Ecuador e in Bolivia, e che hanno riconosciuto per la prima volta, ad esempio la Costituzione boliviana ha riconosciuto l'economia comunitaria come un'economia tutelata dalla Costituzione accanto all'economia privata e all'economia pubblica, quindi un'idea di economia basata su vincoli di solidarietà e non più sulla sopraffazione, sul profitto, come l'economia che purtroppo tutti conosciamo sulle nostre pelli. Quindi senz'altro questo è un altro fattore importante. Ho dimenticato dove andavo, ma ora... sì. E dove andavo? No, quindi questa, insomma, l'economia comunitaria, e poi un'altra cosa anche molto importante è appunto che è uscita molte volte, il fatto che ci aiuterebbe molto in questo cammino avere delle regole vincolanti per tutti, quindi ad esempio riscrivere assieme, partendo dal basso, un codice internazionale finanziario che poi davvero però sia vincolante, quindi anche un'esigenza sentita di riscrivere le regole del gioco, che sono regole scritte sempre dall'alto e soprattutto che nessuno poi si cura di applicare, quindi quest'altro punto. Poi, vabbè, dell'agenda, avevo intenzione di parlare dell'agenda e di questa giornata molto importante che abbiamo deciso di assumere anche come coordinamento italiano. Se è vero che non c'era una delegazione italiana, è vero anche che in questa edizione il coordinamento italiano, che è un coordinamento di servizio che ha seguito le edizioni del forum negli ultimi anni, si è rivitalizzato, no? Ti è sembrato rivitalizzato? E quindi insomma, anche la presenza o la coesione all'interno del coordinamento mi è sembrato, almeno questa è la nostra impressione, funzionare meglio quest'anno e soprattutto mirare anche ai prossimi passi. Forse siamo aiutati dal fatto che quest'anno il G8 si terrà in Italia, si terrà in Sardegna, quindi già questo ci aiuta a fare fronte comune per preparare questo evento che sarà importante. Prima del G8 ci sarà il G20 a Londra, quindi anche lì, cioè questi appuntamenti sono stati poi riportati e rilanciati con forza proprio perché abbiamo bisogno di dimostrare che i luoghi della governance non possono continuare ad essere i tavoli del G8 e del G20, ma che c'è bisogno di creare un tavolo di dibattito sulle misure da prendere che deve assolutamente coinvolgere anche le basi. Poi ci piacerebbe molto trovare alleati forti per lanciare poi questa cosa del 12 ottobre anche in Italia, cioè per farne davvero una giornata di mobilitazione globale che non resti latinoamericana, che non resti vincolata soltanto ai popoli indigeni, perché se è vero che le popolazioni originarie l'hanno lanciata, è vero pure che tutti i movimenti l'hanno immediatamente adottata. Quindi magari ci piacerebbe rivederci, rilavorare insieme per fare in modo di organizzare qualcosa di grande anche in Italia, per fare in modo che questa poi diventi una data davvero sentita, un appuntamento annuale in cui non si fa una manifestazione ma ci si mobilita in tutti i territori, anche perché come conflitti sociali territoriali non abbiamo nulla da invidiare, qui in Italia ne abbiamo tantissimi, quindi sicuramente ripartire dai territori, insomma, anche qui. Questo un po' così, per dire due parole aggiuntive, per il resto mi ritrovo completamente nelle loro valutazioni, quindi senz'altro è stato un momento importante, una conferma del fatto che il forum rimane la piazza più importante di confronto tra le varie realtà che lavorano e lottano dal basso in tutto il mondo. È vero pure che non ci si può aspettare che sia un momento decisionale in senso stretto. Molti hanno proposto di, negli anni passati, di renderla una sorta di internazionale dei movimenti, ma questa cosa non è destinata a non funzionare, perché sono talmente tante le anime che vivono, che si agitano dentro il forum, che sarebbe difficile. È vero però che non deve rimanere una kermesse, come a volte è stato detto, ma deve essere un processo, e in questo il compito è il nostro, cioè quello di continuare ad articolare nel periodo che separa un forum dall'altro, articolare reti, rafforzare queste reti e creare azione e iniziativa politica, perché questa è l'unica cosa che può fare in modo che da un forum all'altro ci sia un percorso reale che porti ad una costruzione di questa rete di cui abbiamo bisogno per creare l'altro mondo, non solo possibile, ma ormai, come è emerso e come è stato ripetuto tante volte durante il forum, urgente e necessario.
Adesso l'applauso. Qualche breve intervento, eccetera, approfittando delle presenze di questi amici. Giuliano, ti eri prenotato?
Dunque, scusate, mi aspetto di avere una reazione, di essere oggetto di una reazione molto forte, sia perché non ho, come dire, partecipato a questa cosa, sia per quello che vado a dire. Voi parlate di crisi, è ben vero. Ma io ho la sensazione che non ci sia la chiarezza ideologica. Ideologia nel senso dell'ideologia tedesca di Marx. Quello che voi dite, voi abbracciate la crisi esattamente come la fanno i capitalisti. Pensate a dei correttivi al sistema. Voglio dire, non si ha l'idea che questo sia un momento non di catastrofe, ma un momento rimodellante del sistema, che si è articolato su una base essenzialmente finanziaria, è vero, ma soprattutto perché il capitale finanziario è diventato un capitale di dirigenza rispetto a quello di produzione. Ora, la questione della critica serrata al capitale viene dalla coscienza che non si tratti di porre delle soluzioni a una crisi che venga vista esattamente come la farebbe Sarkozy, ma di dirigerla nella direzione della catastrofe. È una visione trotskista, mi rendo conto. Dirigerla nel senso della catastrofe, che è l'unico sistema. E mi domando, in tutta questa variegatezza, io sinceramente ci trovo un navigare a vista, una mancanza di direzione ideologica che porta alla sconfitta. Dritta, dritta. Ci sarà molto entusiasmo? Si muore ridendo. Io credo che non sia una bella ricetta. Cioè, i popoli si sono riuniti senza una coscienza di classe. Mi domando, quanto in quei popoli si parla veramente di coscienza di classe, di contrapposizione a una borghesia che campa su questo? Non vi dico i dettagli dell'economia finanziaria, i prodotti derivati, ma vi basti una cosa: un petrolio che scende da 150 dollari al barile, che dava un'idea di un freno strutturale, a sotto i 50, con il che non si è risolto un accidente, nemmeno con le restrizioni OPEC. È vero, il sistema è sotto autotrazione, perché... l'origine della crisi non è finanziaria, l'origine della crisi è produttiva. L'economia finanziaria è puramente parassitaria, non ha affatto altro che innescare la cosa. Ci sono delle motivazioni. Vi domando, c'è una chiarezza ideologica in questo? Il popolo, lo so che vive come l'idea di ideologia, adesso nel senso di cambiare il mondo, come diceva Marx, abbiamo compreso il mondo, adesso lo dobbiamo cambiare. C'è l'idea di arrivare a una funzione ideologica della rivoluzione? Capisco che questo sembri un linguaggio magari quarto internazionalista, e lo è. Ma vi domando, così, con questa allegria, si va verso la sconfitta? C'è poco da ridere.
Va bene. Buonasera, sono Rossano della comunità di Capodarco. No, sto ridendo perché ho difficoltà rispetto alle cose che volevo dire, come dire, che più si collegavano in termini di testimonianza. Io non sono stato al forum, però hanno partecipato in parte nell'ultima fase organizzativa, ma soprattutto poi nella presenza a Belém, sette ragazzi in servizio civile in Brasile, a Rio de Janeiro, e brasiliani del progetto Luar de Danza, il progetto in cui abbiamo il partenariato. Io credo tu hai conosciuto Irene che mi ha parlato, e forse qualcun altro incrociato. E io volevo brevissimamente dare il contributo di quello su cui stiamo lavorando e che può essere funzionale alle cose dette. La comunità di Capodarco oramai da qualche anno ha promosso un coordinamento di enti di servizio civile, si chiama CES Project, e che ha progetti di servizio civile in varie parti del sud del mondo, in Africa, in Congo, Ghana, Nigeria, Tanzania e Camerun, e appunto in Sud America, in Brasile, speriamo dal prossimo autunno anche in Argentina, a Buenos Aires. E noi abbiamo pensato, e questo forse qualcuno saprà, che la comunità Capodarco è uno dei primi enti a cogliere obiettori di coscienza fino al 74, insomma abbiamo un po' questa tradizione qui di legare il servizio civile all'obiezione di coscienza, una tradizione che è fortemente in pericolo. Vi dico solo questo aneddoto: fino a 2 anni fa è stata celebrata la giornata del servizio civile il 15 dicembre, anniversario dell'approvazione della legge 772, gli ultimi 2 anni anche alla presenza del Presidente della Repubblica. Quest'anno verrà invece celebrata a fine marzo, ricordando la legge 64, quella che invece ha istituito il servizio civile volontario, verrà celebrata con un'udienza dal Papa. Questo per darvi un'idea come in qualche modo stia passando il fatto che il servizio civile è affare di ONG, associazioni, privato sociale, Chiesa Cattolica e quant'altro, e non è invece un elemento costitutivo della nostra, del nostro stare insieme, e fa riferimento all'articolo 52 sulla difesa del sacro vero cittadino, difesa della patria, soprattutto articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, eccetera, eccetera. Insomma, faccio questa premessa per dire un po' qual è la nostra storia. E quindi noi abbiamo abbracciato la possibilità di svolgere questo servizio civile nel sud del mondo, perché si può andare a fare negli uffici delle ONG a Bruxelles piuttosto che a New York, oppure farlo nell'ambasciata fluminense Rio de Janeiro, nelle periferie del sud del mondo. E quindi la prima informazione è questa: noi già dall'ultimo forum di Porto Alegre, poi siamo stati anche a Nairobi, incentiviamo la partecipazione dei ragazzi che sono nel sud del mondo, condividendo esperienze di povertà e di emarginazione con i nostri partner del sud del mondo, a partecipare a questi momenti. Quindi vi segnalo che se ci sono persone tra i 18 e i 28 anni che magari hanno idea di fare questo tipo di esperienza, si possono mettere in contatto con noi. Il secondo tema che invece volevo condividere è questo: noi ogni anno, in una logica di reciprocità, cioè per ogni volontario che va nel sud del mondo, noi ci impegniamo a far sì che qualcuno del sud del mondo venga qua in Italia, perché sennò, diciamo, anche sul volontariato, tra virgolette, si crea una dimensione unidirezionale. Per cui ogni anno organizziamo una tournée dei ragazzi del progetto Luar de Danza, che non vi racconto perché sarebbe una cosa troppo lunga, che quest'anno porteranno un balletto in giro per l'Italia ispirato alla figura di Paulo Freire e Don Milani. Perché, come diceva Serena, noi crediamo, e questo ci siamo messi un po' come programma triennale, che crediamo che il tema dell'educazione popolare sia centrale, il tema della formazione sia centrale. Perché è vero che molti, anche i ragazzi hanno partecipato, italiani, brasiliani, il Sud America, e partecipavano ai dibattiti, ai forum, ma c'erano molti, come succede a Porto Alegre, anche a Belém, che poi vanno al mare, si ritrovano solo la sera quando ci sono i concerti a farsi le canne o a bere la birra. Quindi noi le cose ce le dobbiamo anche dire per quello che sono rispetto al movimento. C'è di tutto, c'è anche questo. Io credo che invece avere la possibilità di partecipare a questi momenti fondativi e rigeneranti dal punto di vista delle motivazioni sia importante per poi trovare qui in Italia invece una continuità
anche di partecipazione, che non è solamente organizzativa, non è solamente di elaborazione diciamo, di contenuti, ma è anche di tipo formativo, di condivisione, di un percorso formativo di tipo popolare. Quindi ci mettiamo insomma a disposizione, c'è un'associazione che i ragazzi che in questi 6 anni hanno fatto servizio civile hanno costituito, si chiama Gondwana, Associazione di Cooperazione e Diplomazia Popolare. Gondwana è il nome dell'antico continente che univa l'Africa al Sud America, proprio questa è un po' l'idea. E quindi vorremmo attraverso questo strumento poi partecipare alle varie iniziative e quindi avrete ulteriori nostre notizie.
Claudio.
Brevemente, io volevo, sono interessato a sapere in quanto, se avete riflettuto su come si può in qualche modo importare anche da un punto di vista concettuale e di linguaggio e di modalità il concetto di Buen Vivir qui da noi. Ecco, come si può fare, quanto potrebbe essere accettabile, accettato, come poter praticamente usufruirne qui presso di noi.
La mia domanda è molto complementare a quella di Claudio, ed è per te Claudia. Noi come CIPAX abbiamo fatto 10 anni fa un progetto che si chiamava Sumai Kausai Wasi, la casa del buon vivere, no? Proposto da... Hai visto? Bravi, bravi. E da anni parliamo di questa... Però quello che io personalmente ho verificato andando là è che c'è un grande contrasto fra la nostra mentalità europea, che tende a mettere il cappello anche su queste cose, e quella invece della popolazione indigena. Io nel fare il progetto andavo là tutto gasato, eccetera, eccetera, l'ho anche scritto in un libretto, e alla fine, quando io pensavo ormai che il progetto fosse accettato da tutti, mi hanno detto ci dispiace, noi questo non lo possiamo fare, perché se facessimo questa cosa saremmo come voi europei, ci distingueremmo da tutti i nostri vicini di casa, e quindi rinnegheremmo la nostra autonomia, la nostra identità. Ecco, mi chiedevo, tu andando là e voi andando là come europei, avete vissuto ancora questo conflitto profondissimo che è nascosto e che riemerge sempre?
Nino, e poi dopo un po' di risposte, mi pare chi è... Certo.
Ho sentito che Tony ha fatto una distinzione tra economia criminale ed economia legale. Ecco, io faccio fatica a fare questa distinzione, perché l'economia cosiddetta legale è quello che distrugge l'Amazzonia, è quello che provoca milioni di morti di fame e di sete nel mondo, è quella che ha fatto i derivati, che sono una truffa terribile. Ecco, allora io credo che però dovremmo prendere coscienza, in qualche modo mi ricollego a quello che diceva Giuliano, ecco, noi dovremmo prendere coscienza che siamo in un'economia criminale, senza fare distinzione fra l'economia che se lo fa a uno che ha la possibilità di pagare non è nemmeno un crimine, non è una cosa grave. Ecco, ma se non facciamo questo tipo di distinzione, io credo che non riusciamo a far qui, oltre che lì, qualche cosa che cambi questo mondo.
Un po' di risposte. Comincia Claudia.
Giuliano, dunque... La domanda è, c'è chiarezza ideologica nel movimento in quanto tale? La risposta è no. Aspetta che continuo. La risposta è no. Allora ti dico solo, non c'è nemmeno una minima coscienza ambientale a volerla dir tutta, perché si facevano tutti i discorsi possibili, immaginabili sull'ecologia. Poi c'erano carte ovunque, bottiglie e bicchieri di plastica ovunque, non c'era uno straccio di raccolta differenziata, vabbè, quello non dipende dagli organizzatori del forum, non c'è proprio a livello. Però insomma alcuni hanno messo tipo dei, insomma tanto come un gesto, no? Di fare attenzione e di separare i rifiuti. c'era un sacco, veramente una quantità di giovani e giovanissimi veramente incredibile e promettente in prospettiva futura, però proprio da educare, ma proprio a livello di ABC, cosa che del resto avviene assolutamente anche da noi. Quindi veramente no, perché anche il movimento in quanto tale riflette la società in cui viviamo, e figuriamoci se nella società in cui viviamo può avere, insomma, può essere portato avanti un discorso con la chiarezza ideologica che richiedi tu. Assolutamente no. Detto questo, c'è sicuramente un passo avanti, cosa che ho detto anche prima, cioè c'è un piccolo passo in avanti verso una maggiore chiarezza. Ci sono dei passi in direzione antisistemica? Assolutamente sì. Non c'è soltanto un discorso di riforma, anche sul fatto della crisi. Non è vero che si vede la crisi come la vedono gli altri, non è vero, anche perché si sa benissimo, c'è assolutamente coscienza del fatto che il capitalismo supererà questa crisi, molto probabilmente si riassesterà e continuerà così. Il fatto nuovo è che vengono posti tanti piccoli segnali, e non solo segnali, anche qualcosa di più concreto in direzione antisistemica. La domanda è: avremo abbastanza tempo? A me personalmente viene di dire no, non lo avremo. Però siccome c'è un pessimismo della ragione, un ottimismo della volontà, io voglio tenere forte il mio ottimismo della volontà, perché sennò non farei più nulla. Quindi intanto c'è da accumulare queste pratiche antisistemiche, e comunque se non altro abbiamo un incoraggiamento che ci viene da una regione precisa del mondo, perché al di là dei limiti e delle contraddizioni che io dico sempre, lo evidenzio, lo sottolineo, che ci sono dappertutto, anche in Venezuela, Ecuador e Bolivia, dove sì, si parla tanto di paradigma ecologico, ma non c'è ancora stata la minima rottura nei confronti di un modello, per esempio, di economia estrattivista, però sicuramente è un discorso che sta andando avanti, e veramente ci sono dei passi in direzione antisistemica. Quindi ecco, questa è per rispondere alla tua domanda. Per rispondere alla tua, io ho l'impressione che non è il momento ancora di provare a far qualcosa con i popoli indigeni, ma è solo, veramente solo, di permettere a loro di salire in cattedra per la prima volta dopo 500 anni e di stare noi ad ascoltare umilmente, a cercare di capire, a cercare di imparare e anche a sopportare pazientemente la frustrazione che immagino puoi aver provato tu quando è successo quello che è successo. Ma siccome non capiamo ancora niente, proprio niente, perché siamo veramente degli analfabeti ecologici, e veramente proprio abbiamo una rozzezza sulla questione che è raccapricciante, forse conviene prima sul serio mettersi in ascolto e cercare di aiutarli secondo quelle che sono le loro esigenze, le loro richieste e le loro rivendicazioni. Quindi veramente una funzione, diciamo, passiva quasi, di appoggio a loro secondo le richieste che vengono da loro, che poi è quella che secondo me dovrebbe essere la solidarietà internazionale in questo preciso momento storico. Ecco, questo.
Io aggiungo una cosa a questo, che in realtà ci chiedono di stare zitti ad ascoltare e imparare, che ce lo meritiamo, dobbiamo farlo, però ci chiedono anche di essere attivi qui contro, ad esempio, le nostre multinazionali che lì vanno nei loro territori e li cacciano e dicono vai via che devo fare il formaggino per il mio bambino, no? Oppure ad esempio lottare contro gli accordi commerciali, quindi qualcosa ci chiedono di fare, però qui, non andare lì e dirgli ciao, ti aiuto, ti do la mano e ti coltivo il campo tuo, però di lottare qui, perché le nostre multinazionali e i comportamenti delle multinazionali europee, perché uno non so perché tende sempre a pensare no, sono quelle nordamericane, no, quelle italiane, quelle europee fanno tanti di quei danni in America Latina, che sono il punto da cui noi dovremmo iniziare se vogliamo dare una mano davvero in questo senso.
Tre cenni brevissimi. La questione dell'economia legale e dell'economia illegale, sono d'accordo con quanto diceva il signore lì, e comunque avevo dimenticato di dire non sei un signore, però non so come ti chiami. Nino, e avevo dimenticato di dire che in Amazzonia i danni non li fa soltanto l'economia illegale, ma c'è anche un grossissimo problema di lavaggio di denaro sporco, quindi nell'acquisto di territori in Amazzonia questo è molto presente. Sulla questione del buon vivir, non so, io riesco a pensare a tutta la riflessione sulla decrescita o un'altra riflessione che comunque mi sembra molto interessante, che è quella sul nuovo mutualismo. Per esempio, so che ci sarà a Bologna alla metà del mese prossimo un incontro organizzato da Rifondazione sull'idea di partito sociale e nuovo mutualismo. Stanno uscendo dei libri su questo e mi sembra insomma una linea di riflessione interessante. Sulla questione della chiarezza ideologica, ecco, io non rispondo sul movimento di Belém, però il Movimento Senza Terra ha una grande chiarezza ideologica, anche a volte un po' così per noi assillante, non so, che non siamo più abituati a questo loro stile. Però che vuol dire andare verso la catastrofe? Un movimento sociale rappresenta delle persone, le persone non vogliono andare verso la catastrofe, no? Quindi vogliono cogliere l'occasione della crisi, la vedono come occasione di un cambiamento radicale, di un cambiamento che porti al superamento del sistema capitalistico, questo sicuramente, però non suicidandosi, no? Quindi facendo delle lotte che vadano contro il capitalismo, contro le multinazionali, però cercando di organizzarsi e di sopravvivere a questa lotta, insomma, non di suicidarsi, non so.
Io sono un artigiano di queste cose, per cui non riesco ad articolare un discorso particolarmente alto. Io penso che oggi di tutto abbiamo bisogno, Giuliano Furi, che di scongelare per il mondo e soprattutto per quelli che anch'io vorrei salissero in cattedra, no, me li mettiamo in cattedra, però vi diamo la nostra ideologia, quella che noi abbiamo elaborato, quello che noi, la nostra presa di coscienza, eccetera, eccetera. Vi mettiamo in cattedra, però vi dico, secondo me oggi, come dire, la chiarezza che voglio è su parole chiavi che sono biodiversità, la risposta è un tentativo di risposta, è decrescita, sobrietà felice, e come dire, l'unico respiro che io riesco ad assumere oggi rispetto alla complessità, non mi vengono più da questo patrimonio importante che ha generato Io dico, sì, appunto, quando tu dici è politicamente sconfitto, io la voglio vedere a prova dei fatti, perché voglio dire, questa è ancora tutta da praticare per creare il ben vivir di cui diciamo. Certo, c'è un punto imprescindibile, secondo me, e a cui faceva cenno Marica nell'intervento e che io mi ero pure appuntato, e che non so se è che veniva proposto anche da Evo Morales, no? Quando ho fatto l'intervento, a me veniva da sorridere che adesso arriva il presidente della Bolivia e ci viene a dettare l'agenda al movimento, perché ha dato 4 campagne importanti che dobbiamo fare, no? Vi ricordate? Ah no? State a guardare come se me lo sono inventato io sta cosa, ne ho scritto tutte. Dicono, e l'ha detto, dice, togliere il diritto di veto dalle Nazioni Unite, dal Consiglio di Sicurezza, eccetera, non rispetto della biodiversità, eccetera, eccetera. E poi ha detto, secondo me proprio sta al cuore di tutto questo, che è la riforma delle istituzioni economiche internazionali. Cioè, voglio dire, se noi non ripartiamo da Bretton Woods, insomma, se non riusciamo in qualche modo a rendere giustificare, io tu lo dici col sorriso, voglio dire, però secondo me è davvero buono il momento, cioè, perché lì le crepe si sono rivelate tutte, cioè, voglio dire, no? I limiti sono stati più che ostentati. E questo mi aggancia al discorso di alla critica di Nino. No, davvero lì non ci sono differenze. È chiaro che stiamo ragionando, cioè quell'economia vive di quest'altra economia, ammesso che si tratti di due economie, ammesso che si tratti di una zona grigia e che non si tratta ormai di un impasto unico, no? Di un'economia legale o pseudotale e illegale. Per dirti le cose proprio in soldoni, così come so vederle io dal mio osservatorio, quando il 15 agosto del 2007 vengono uccisi 5 calabresi a Duisburg in Germania, la Germania grida lo scandalo e scopre le infiltrazioni mafiose lì. Io conservo ancora i ritagli di giornale invece, nei quali la BND, i servizi segreti tedeschi, no? 2 anni prima avevano denunciato le infiltrazioni dell''Ndrangheta, che ha acquistato pacchetti di azione consistente dalla Gazprom e quindi condizionava di fatto, no? Pesantemente. Sono bravi, certo che sono bravi. Condizionava di fatto in maniera pesante l'economia, addirittura poteva chiudere i rubinetti, come dire, alla Germania. Il problema qual è? È che loro, come dire, gridano allo scandalo in maniera allarmata, eccetera, eccetera, quando sono toccati in prima persona e quando l'invasione del campo è totale fino appunto. E invece nel momento in cui il riciclaggio porta linfa a un certo tipo di economia, eccetera, eccetera, questo non questo, vabbè, in questo dico che bisogna cambiare davvero le regole del gioco e fare in modo che in Italia noi abbiamo una legge che permetterebbe la denuncia delle operazioni sospette, dal 1993 non è arrivata mai nessuna denuncia di questo tipo. No, cioè abbiamo la legge Mancino che prevede questa possibilità, dall'operatore bancario, dal cassiere al notaio che vede il pensionato che va ad intestarsi il centro commerciale, no? È tenuto per legge a denunciare, non è mai arrivata nessuna denuncia, ma perché? Perché fino a quando l'economia gira, e l'economia gira, non lo dice Provenzano, voglio dire, no? Lo dice Berlusconi, per il quale Provenzano non è un criminale ma è un competitor, insomma, ecco, giusto per capirci, no? Ma è quello, siamo a questo livello, no? Davvero è il competitor è un altro soggetto, né più e né meno. Grazie.
Beh, Alessandro. Cosa rispetto a quello che ha detto Nino sull'economia, va bene il discorso di ricreare un'economia locale anche col negozio sotto casa, però se il negozio sotto casa mi sostiene e mi vende prodotti dell'economia tradizionale, cioè non usciamo fuori, non è il piccolo che mi garantisce. Secondo me dobbiamo un attimo capire noi nell'azione di quello che si aspettano anche i popoli latinoamericani da noi, sono sicuramente il nostro cambio di consumo e quello rispetto che ha il senso critico che abbiamo nel momento in cui andiamo ad acquistare, per cui anche un ritorno ad organizzarsi in piccoli gruppi d'acquisto rispetto a filiera corta, ad andare dai piccoli produttori, questo è già un cambio di consumi che ci può far mettere in rete e ci può far creare quell'economia altra positiva e sana di cui penso parlavi tu. E poi secondo me un'altra cosa che ci può in qualche modo far capire se saremo in grado di fare rete noi sui temi anche dell'ecologia rispetto a questa cosa delle centrali nucleari e delle nuove centrali nucleari, e capire anche noi in Italia come avremo poi intenzione di organizzarci e di muoverci, e questo potrebbe essere anche già un segnale di dire non solo andiamo a difendere l'Amazzonia ma a casa nostra a questo punto come ci organizziamo, e questo poi avrà delle ripercussioni penso in modo più ampio e allargato.
Vincenzo. No, io ho fatto la risposta a pacchetto unico, a Claudio rispondevo con quella cosa, cioè nel senso come possiamo noi in qualche modo importare il buon vivir, secondo me è questo, cioè la biodiversità, l'ecosolidale, la sobrietà, la decrescita eccetera, sono delle risposte, dei tentativi di risposta in quella direzione.
Abbiamo ancora 2 minuti che Vincenzo.
No, sono brevissimo, riprendo un attimo la questione nucleare, perché è la questione di oggi.
Mi permetto di fare una proposta che andrà poi elaborata meglio, perché ci sono diversi punti da vedere. Ed è questa: noi abbiamo una possibilità notevole dovuta alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità. Proporre il boicottaggio delle società coinvolte nell'operazione, innanzitutto Enel ed EDF, e poi da vedere se coinvolgere anche l'ENI, che desideri di nucleari le ha espressi attraverso Scaroni diverse volte. Però ecco, almeno pensate a quello che potrà succedere se in base a questa campagna l'Enel dovesse perdere il 10% di abbonati. Penso che il discorso del nucleare potrebbe essere riesaminato.
Sera, per concludere sulla, per concludere, per integrare rispetto al nucleare, è la mossa d'astuzia di quest'uomo, è che sì, il come diceva quello, il mio avversario, non l'ho mai nominato, il principale esponente della, siccome la Francescato ha subito risposto, replicato che bisognerà promuovere un referendum, pare che non sia neanche ammissibile in quanto accordo internazionale, cioè tutto ciò che riguarda accordi internazionali non si possono sottoporre a non è materia di referendum, il che, voglio dire, la dice lunga probabilmente anche sulla portata della cosa.
Una cosa divertente a proposito del Sumai Kausai Wasi, del nostro progetto, è che esiste un sito, che ho letto sul giornale, degli sciamani boliviani, e dentro questo sito, se tu vai a cliccare, c'è il progetto del CIPAX. Non so come sei arrivato, quindi siamo rimasti tutti stupefatti vedendo quello che io ho scritto tornando da là, tre paginette per raccogliere denaro, loro l'hanno ficcata dentro il sito degli sciamani boliviani, una cosa singolare. Volevo poi, Claudio, voleva chiedervi una cosetta, perché ci sono lì degli elaborati, se volete firmarli, per il progetto di deliberazione di iniziativa popolare sulla questione del fine vita. C'è una richiesta al Comune di Roma di istituire questo registro, eccetera, e ci sono un registro telematico, c'è la possibilità di firmare. È un'iniziativa che non avrà alcun risultato, ma intanto conviene tentarla.
Il 14 marzo c'è l'avviso in fondo, alle 11:30 c'è di mattina. C'è un incontro, una rappresentante senza terra che viene in Italia per i 25 anni, e all'1:30 c'è la nostra ormai tradizionale feijoada. Come al solito vendiamo i biglietti, facciamo prevendita nella sala Valdese, il costo invariato per la crisi economica, quindi 15 euro. La feijoada è come al solito ottima, e quindi siete invitati tutti ad acquistare il biglietto. In fondo c'è la video, 14 marzo, 11:30 l'incontro, sì, sabato 14 marzo, 11:30 l'incontro con la rappresentante e 1:30 il pranzo.
Allora concludiamo questa serata, ci diamo l'appuntamento all'11 marzo per parlare ancora sulla giustizia ambientale. Grazie a tutti, a chi è interessato noi registriamo questo nostro conversazioni, poi le trascriviamo, e quindi chi le desidera, chi non è iscritto alla nostra mailing list, lo faccia lì da Cristina, che così viene tenuto al corrente.
Allora, chi vuole firmare per questo progetto di delibera verso il comune, mi metto a quel tavolo.
ma come sia invece importante pensare, in questo senso mi ricollego forse a una cosa che ha detto Ricca prima, cioè il fatto che abbiamo un rapporto di sorellanza, di sororità nei confronti di queste di questi elementi, elementi in cui ci, però ci raffrontiamo anche come, non solo come sorellanza, perché creati come noi da Dio, ma anche come sostanze madri che ci sostengono. Ecco, io vedo molto l'importanza di vedere in modo diverso, di approcciarsi in modo diverso a queste sostanze, a questi aspetti come appunto l'aria, perché non solo perché sono creatori, sono creati come noi e sono elementi che sono indispensabili alla nostra vita, ma è anche il modo in cui noi conserviamo queste sostanze che modifica la qualità e il modo della nostra vita e della vita e della sopravvivenza della vita in quanto tale sulla superficie, sulla terra, vista nel suo insieme. Questo per me è estremamente importante da pensare, in quanto non siamo l'unica specie e non siamo neanche in grado di essere soli su questa terra, non soltanto soli senza le altre specie viventi, ma neanche soli senza, senza un'atmosfera che ha una sua dinamica ben precisa nella sua evoluzione storica, l'evoluzione dell'acqua e l'evoluzione del suolo che ci sostiene. Quindi in questo senso io faccio un po' una specie di ritorno poi a una certa visione forse romantica, un po' alchemica di questi elementi, perché credo che fortemente come il fatto di modificare con la nostra presenza come specie del consumo questi elementi, anche in piccola parte con l'inquinamento che noi provochiamo, in realtà ci modifica anche nella nostra natura umana. Sì, questa è un'immagine abbastanza banale, è semplicemente un'immagine presa del globo terrestre con il nord, il sopra, che è il sud astronomico e non il sud e non il nord astronomico, come normalmente viene riportato nella visione. Quindi è esattamente, se voi vi mettete la testa in giù, vedete la Terra come la vedete normalmente nella rappresentazione. Quella più sopra è una carta che a me è piaciuta molto, che mi sono appeso nel mio ufficio di lavoro, perché è una carta del globo terrestre fatta in Australia, dove l'Australia, non so se riuscite a notarlo, è proprio al centro dell'immagine, quindi è assolutamente analoga alle nostre carte di proiezione Mercatore, quindi con tanti difetti dal punto di vista della rappresentazione del globo terrestre, ma che è incentrata fondamentalmente sull'Australia, perché giustamente, essendo loro australiani, dicono perché deve esserci l'Europa al centro della carta, ci mettiamo l'Australia e tutto il resto lo mettiamo di conseguenza. Grazie, spero di non essere stato.
Allora, io devo tornare un po' indietro, ovviamente. Sì, devo ritornare molto indietro. Allora, beh, adesso non è facile farvi fare un po' questo salto, però poi ritorniamo in avanti. Chiaramente l'orizzonte un po' dentro cui io mi muovo è soprattutto un orizzonte indiano, quindi vi propongo insomma di tornare un po' indietro e di andare a vedere un po' come anche i testi indiani e della tradizione hindu parlano dell'aria. E mi focalizzerò proprio sull'elemento aria, così, visto che già abbiamo parlato un po' degli altri elementi. E mi ricollego un po', il punto di partenza è un po' lo stesso di Paolo Ricca, nel senso che anch'io mi sono un po' chiesta nel parlare dell'aria, mi sono interrogata un po' sulla visione un po' che l'essere umano si è fatto, si è creato un po' del principio. Cos'è questo principio? Quando nasce l'aria? Qual è il momento in cui troviamo per la prima volta, insomma, questo elemento aria nella visione dell'essere umano? E nella tradizione indiana ho trovato una cosa che avevo letto tante volte ma su cui non mi ero soffermata. C'è un inno dei Rig Veda, che sono tra i più antichi testi della tradizione dell'induismo, ed è proprio un inno classico nel libro 10-129, un inno di cui si parla sempre quando si parla di tradizione indiana originaria, e in cui c'è una descrizione di ciò che c'era in qualche modo prima del principio del mondo, cioè prima che tutto iniziasse, quindi prima che ci fossero gli elementi. Allora si dice che all'inizio non c'era né l'essere né il non essere, non c'era lo spazio, non c'era l'aria, non c'era il cielo, non c'era il giorno, non c'era la notte, non c'era la morte, non c'era l'immortalità, non c'era nulla. Semplicemente si dice c'era quello, che viene descritto, no? Questa parola in sanscrito, il tat, no? Quello, che è una sorta di essenza divina indeterminata, no? C'era quello, uno solo era, e respirava senza aria, ma alcuni traducono per suo potere autonomo, no? O per impulso proprio, cioè aveva una sorta di alimento interno che non era aria, non era respiro. E quindi c'è questa immagine che prima del principio c'è un'entità, qualcosa che vive senza bisogno dell'aria. E questo, no? Può essere un po' un'immagine, anche se poi, insomma, i termini sono molto diversi. Potrebbe essere così una delle immagini in cui l'essere umano una delle immagini che l'essere umano si è formato del Dio iniziale, anche se non si parla di Dio, non si parla di Dio creatore, però no? Qualcosa che c'era all'inizio, prima dell'esistenza degli elementi. E quindi mi ricollego un po' a quello che diceva Paolo Ricca, no? Che gli elementi non sono creatori, non sono l'archè, il principio. E poi in altri elementi della tradizione indiana, in altri testi invece, si parla della nascita degli elementi. Allora, da questo uno, da questa essenza, cominciano ad essere emessi gli elementi. E il primo elemento che viene emesso non è l'aria, non è l'acqua, non è la terra, ma è un elemento che la tradizione indiana ha in più rispetto a noi, un quinto elemento, ed è lo spazio. Quindi la prima cosa che viene in qualche modo creata, il primo elemento, è lo spazio, come un ambiente dentro cui poter permettere alla vita di svilupparsi. Ma è ancora un'immagine molto statica, no? Pensate, come questo uno che respira senza aria, senza respiro, no? Dà l'idea di qualcosa di quasi immobile, no? Di perfettamente immobile, così anche lo spazio, qualcosa dentro cui niente si muove. E si dice dallo spazio questa essenza divina, essenza che non viene definita, dallo spazio trae fuori l'aria, fa nascere, crea l'aria dallo spazio. E dentro lo spazio fa sì che cominci a muoversi l'aria. Quindi la creazione degli elementi è in quest'ordine: prima lo spazio, poi l'aria, che è come un principio dinamico che anima lo spazio, poi il fuoco, poi l'acqua e poi la terra. Come se si andasse sempre questo modo di procedere un po' dell'India, no? Dal più sottile al più concreto, no? Al più materico. E questo è un po' il, no? Il modo di creare l'ambiente dentro cui poi gli esseri viventi sono collocati. Nel momento poi in cui nascono, vengono creati gli esseri viventi, questi elementi non si limitano ad essere